We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, quinta puntata di We Are On Two Wheels, l'appuntamento quindicinale che vi racconta il mondo della bicicletta a 360 gradi, proprio come una ruota. A parlarvi sono io, Nicola Stufano, e vi anticipo gli argomenti che seguiranno. Chiuderemo un po' l'escursus che abbiamo fatto sulla storia della bicicletta parlandovi delle ultime evoluzioni di bici da corsa e delle bici a scatto fisso. E poi ci sarebbe anche parlare del gravel, ma qui intervisteremo una persona speciale, Alessandro Giona, uno dei fondatori del Gravel Club di Mantova e una delle persone di riferimento per il gravel in Italia. Infine avremo il solito excursus sulla parte agonistica, nella quale parleremo di quanto è avvenuto nelle classiche delle Ardenne, le corse che si svolgono nel sud-est del Belgio. E quindi questo è un po' il dettaglio della puntata, detto così veloce, però passiamo subito alla musica. Cominciamo sempre da lì con i Black Country New Road, che stanno usando questo pezzo per introdurre il loro live. Facciamo lo stesso noi allora, questa è Up Song.
Thank you very much for coming out tonight. Congratulations everyone, we made it to the end of the year. Happy prom night. Woo!
Bene, oggi siamo alla quinta puntata e quindi arriviamo un po' a concludere l'escursus storico che era partito dalla prima con la Dreisina, sembra passato ormai un'eternità, con quella che è un po' la modernità della bicicletta. L'abbiamo in parte anticipata nella penultima puntata parlando della mountain bike, che di fatto è uno degli utilizzi più comuni nella modernità. Però a un certo punto ci siamo un po' dimenticati dell'evoluzione della bici da corsa. Ecco, inizialmente le gare agonistiche nei primissimi tempi venivano effettuate con delle bici, diciamo, abbastanza comuni a quelle utilizzate anche per il passeggio. Poi, diciamo, senza un preciso momento nella storia, però poco alla volta, c'è stata questa separazione delle due strade. E come l'agonismo è diventato sempre più professionismo, quindi di fatto non solo uno sport ma anche un lavoro, anche la bici si è evoluta per seguire un po' le necessità degli agonisti. E quindi abbiamo questi strumenti odierni, le bici da corsa, che sono diventati dei veri e propri prodigi tecnologici, se vogliamo. I telai sono leggerissimi e sono spesso di materiali particolari, generalmente alluminio, ma abbiamo anche i telai di carbonio che sono più leggere. Le ruote sono cambiate nel tempo, si utilizzano delle ruote cosiddette ad alto profilo per andare più veloci in pianura. Alto profilo significa che, diciamo, la parte metallica attorno alla ruota è un pochino più spessa rispetto al normale e questo garantisce più aerodinamicità. Abbiamo avuto l'evoluzione separata tra bici da strada e bici da cronometro. Anche qui, per un esercizio, ricordate quello del cronometro individuale, solitario, una prova contro il tempo senza la possibilità di coprirsi alla ruota di qualcun altro, in cui sempre il concetto dell'aerodinamicità viene esasperato. E l'evoluzione che abbiamo avuto porta ad avere queste bici che costano tantissimo, migliaia e migliaia di euro, e certamente non sono fatte per l'utente comune che dovrebbe andare a passeggio. Ricordo ancora un campione italiano, due volte campione italiano, Totò Commesso, a cui chiesi alcuni consigli su come arrangiarmi per comprare una bici da corsa e mi servisse comunque per fare cicloturismo, e lui semplicemente mi disse: guarda, prendi quello che vuoi ma non spendere più di 1000 euro. Così ho fatto e sto benissimo. Quindi la bici da corsa è un filone. Un altro filone molto semplice è la bici a scatto fisso. Perché è semplice? Perché è una bici di fatto senza velocità, senza rapporti, in cui la trasmissione, cioè appresa diretta con la ruota posteriore tramite la catena. Questo però che cosa implica? Che non ci sono cavi e che tra l'altro non c'è un vero e proprio sistema frenante. Per frenare bisogna decelerare, oppure comunque ci sono delle tecniche che però richiedono, insomma, un po' di movimenti particolari per effettuare la frenata attraverso questa bici. Anche queste biciclette possono avere un uso duplice. Hanno un uso in competizioni nel ciclismo su pista, cioè nel ciclismo su pista si usano biciclette a scatto fisso perché non serve avere moltipliche essendo di fatto in pianura. E questo rende anche le gare di ciclismo su pista molto adrenaliniche, perché nel momento in cui qualcuno sbanda, ecco, non si può frenare, e quindi, insomma, bisogna evitarlo in maniere molto fantasiose. E anzi, fanno anche gare di circuito con bici a scatto fisso. Però c'è anche un utilizzo comune come bici da città. Lo vediamo spesso in giro, che comunque c'è gente che va a passeggio anche con queste bici, che sono tornate un po' di moda, se vogliamo. Anche all'estero, in Olanda, vengono molto usate. Lì comunque hanno trovato anche il modo per applicare un sistema frenante. Un'ultima evoluzione della modernità è la bici da gravel, che è un ibrido tra bici da strada e bici da fuoristrada, ma di questo ve ne parlerà dopo la prossima canzone il nostro ospite Alessandro Giona. Prima di andare da Alessandro, altro momento musicale, torniamo indietro agli anni 80 con il Dream Pop dei Cocteau Twins, e questa è Lorelei. Yeah. eccoci qua con il primo ospite della storia di We Are On Two Wheels, Alessandro Giona, fondatore del Gravel Club di Mantova e uno degli attuali membri. E Alessandro, ciao, come stai?
Ciao Nicola, ciao a tutti, bene, grazie.
Hola Alessandro, allora ti ho annunciato come uno dei pionieri del gravel in Italia, però stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori non sa nemmeno di cosa stiamo parlando, quindi ti chiederei intanto di spiegare che cos'è una bicicletta da gravel.
Ma allora, una bicicletta da gravel è una bicicletta per andare un po' dappertutto. Qualcuno dice che in realtà va piano dappertutto e poi dipende dallo spirito con cui uno lo fa, però diciamo che sembra una bicicletta da corsa vista da lontano perché ha il classico manubrio curvo e la postura del ciclista è quella del ciclista da corsa, mentre invece guardandola un po' più da vicino si può notare che queste biciclette da gravel possono montare grazie a dei telai che sono fatti in modo specifico e quindi con delle accortezze particolari, possono montare delle ruote un po' più grosse o grasse, come si suol dire, e quindi che consentano all'utilizzatore di andare, come dicevo prima, un po' dappertutto e quindi di non limitarsi soltanto alla striscia d'asfalto, ma avventurarsi magari sulla strada di campagna sterrata piuttosto che sulla forestale in montagna o sul sentiero, che non sia una cosa impossibile, ma magari un po' più scassato, ecco
tipo,
a quella
le,
che è...
tipo le capezzagne, se non ho detto male, che classiche. Avete da voi a Mantova. Che cosa,
esatto,
cos'è una capezzagna? Classiche. Cosa contraddistingue la capezzagna?
Ma la capezzagna è una strada di campagna ad uso fondamentalmente agricolo, quindi sono quelle strade con i due solchi, diciamo, laterali dove passano i trattori e magari in mezzo c'è quel tratto erboso che, non venendo mai calpestato, rimane in erba, e quindi si hanno questi due binari bianchi o delle volte sono un po' meno bianchi perché sono fangosi, e quelle sono le strade tipiche, ci sono qui ad esempio in pianura, e che noi andiamo a pescare e a cercare, poi perché poi si va a cercare le strade brutte. Una volta ci cercavano le strade belle, adesso noi cerchiamo le strade un po' più brutte,
perché più sono brutte meno traffico c'è. Ecco Ale,
esatto,
ti chiedo
proprio quello.
Anche un po' di spiegarci com'è nato questo movimento, un po' qual è la sua storia, che credo sia comunque abbastanza giovane, se non erro anche negli Stati Uniti attecchito molto forte, forse è partito tutto da lì o sbaglio?
Esatto, è ripartito tutto da lì, perché poi alla fine, descrivendo le strade di cui parlavamo prima, sono le strade che in Italia, in Europa, nel mondo c'erano fino agli anni 40-50, dove si pedalava, anche i professionisti dell'epoca pedalavano su delle strade che erano non sempre asfaltate. E negli ultimi, diciamo, 15 anni, anzi da 15 anni a questa parte, forse anche un po' meno, negli Stati Uniti è ripartita questa, diciamo, questa moda, che poi in realtà c'è sempre stata da loro, perché loro hanno questi stradoni enormi e non sempre asfaltati, sono strade ghiaiate, e quindi loro sono abituati a pedalare su queste strade anche con delle biciclette più tipicamente da corsa. Però poi da lì la cosa si è allargata, hanno cominciato a nascere delle vere e proprie gare, andando a cercare percorsi sempre un po' più particolari, e quindi la necessità di allargare appunto questo spazio per ospitare ruote più grasse. E quindi dagli Stati Uniti, come spesso capita, poi la moda è arrivata qui anche in Europa e in Italia. Praticamente in Italia diciamo che alcuni pionieri già da prima, ma ha cominciato a prendere piede dal 2014, 15, 16, lì sono nati i primi eventi, primissimi proprio, pubblicizzati con il tam-tam, con il passaparola oppure con i social, e poi da lì a oggi diciamo che è esploso completamente il fenomeno soprattutto anche diciamo in conseguenza della pandemia che ci ha colpiti nel 2020, perché da lì in poi tanta gente ha la voglia di stare all'aria aperta, di girare, ha trovato nella gravel la bicicletta più indicata,
ideale,
diciamo così.
Ecco, ora ti interrompo, Ale, continuiamo a sentirci dopo, ma adesso pausa musicale con Angel Olsen, che tra l'altro tra un po' sarà sul Venda a giugno. Questa è Shut Up Kiss Me. Eccoci qua di nuovo con Alessandro Giona, ospite, che ci parla del mondo del gravel. Ecco Ale, mi sono dimenticato la domanda che ti volevo fare adesso, ma è anche il bello della diretta questo, perché essendomi spostato in cabina dalla regia non ho più gli appunti qui con me. E di cosa volevamo parlare? Volevamo parlare degli acquisti. Ecco, immaginiamo che qualcuno dei nostri ascoltatori, dopo aver sentito tutta questa bella storia del gravel, si è interessato a una bicicletta. Come lo orientiamo verso l'acquisto? Cosa gli consigliamo? Anche capire se effettivamente la bicicletta da gravel è per lui o meno.
Allora, proprio per questo motivo di non buttarsi subito su acquisti troppo dispendiosi, ma magari rimanere su cose un po' più tranquille. E l'unica cosa che mi sento di dire è di cercare comunque una bicicletta, come dicevamo prima, che abbia quella caratteristica che la differenzia dalla bicicletta da corsa. In questo momento praticamente è rimasta quella, cioè il fatto di poter montare le ruote un po' più larghe, un po' più grasse, perché comunque può appunto poi spaziare di più su terreni diversi. Le gravel inizialmente erano contraddistinte da delle geometrie un po' più comode, più rilassate, mentre invece adesso molti marchi, molti produttori si stanno spingendo su gravel con geometrie un po' più spinte, un po' più da agonisti.
E ecco perché ti interrompo, fine... precisiamo, quest'anno c'è stato anche il primo mondiale di gravel, nel 2022 c'è stato in, esatto, Veneto, quindi anche questa disciplina che è nata come cicloturistica si sta spostando anche verso l'agonismo. Ecco, la mia bici da gravel ad esempio, visto che l'hai vista come geometrie, quanto spinta ti sembra in una direzione o nell'altra?
È molto spinta nella direzione del cicloturismo.
Certo,
no,
è quello
va benissimo, esatto, ma infatti va benissimo proprio per fare quello che piace a te, perché poi alla fine l'importante è che chi va a comprare la bicicletta abbia più o meno in mente che cosa vuole farci con quella bicicletta, perché poi è lì il trucco. Se sa che vuole girare per fare del cicloturismo, ne prenderà una con delle caratteristiche più indirizzate su quel campo. Se invece poi pensi di andare a fare le gare, allora è tutto un altro discorso e anche i prezzi sono completamente diversi.
Ecco, apriamo un piccolo spazio pubblicità. Perché il Gravel Club di Mantova organizza un evento a metà maggio, ce ne vuoi parlare?
Sì, noi organizziamo a metà maggio un evento che si chiama Mamorema Gravel No Race. Mamorema è Mantova, Moreniche Mantova, che si svolge appunto sulle colline moreniche del Garda, e è una gravel no race, quindi non è una gara, è un evento che vuole portare le persone a pedalare in gravel sul territorio delle colline moreniche. E abbiamo previsto due percorsi, un percorso da 50 km e un percorso da 100 km, più o meno, qualche chilometrino in più magari faremo, e diciamo che cerchiamo di proporre non solo il pedalato per vedere il territorio, ma anche qualcos'altro, e quindi cerchiamo di dare agli iscritti, perché è necessario iscriversi, per poter gestire meglio poi tutto quello che ne viene addietro, non solo appunto il percorso da pedalare, ma faremo la colazione, daremo,
ecco,
un ristoro.
Diciamo cosa prevede la colazione, che è interessante.
La colazione è appunto, diversamente da quanto si possa pensare per dei ciclisti o degli atleti veri, la colazione quest'anno prevede pane e salame, parmigiano reggiano e del buon vino. Oh. Tutto questo tra le 8 e le 8 e mezza di mattina.
Io non vedo l'ora, dopo un'ora e mezza di macchina, di mangiare pane e salame e bere un bicchiere di vino e poi farmi 100 km.
Ma certo, è il modo migliore per partire in allegria. Questo è quello che ci interessa. Puoi far vivere una bella giornata di divertimento a tutti.
Ecco, di eventi gravel adesso ce ne sono tantissimi, perché se vogliamo è diventato una moda, forse anche troppi. Magari aiutaci anche, dacci qualche dritta per come riconoscere gli eventi seri come la Mamorema da quelli un po', non dico truffaldini, però organizzati diciamo con superficialità o comunque con poca serietà.
Ma in un minuto è pochissimo, però diciamo che noi cerchiamo di assicurare l'evento organizzandolo sotto l'egida di un ente, e quindi assicuriamo l'evento e anche i partecipanti, e diciamo che per noi è importante che le persone si divertano, ma che ci sia anche comunque un discorso di responsabilità chiara da parte di chi organizza. Poi c'è modo di comunque di pedalare sempre in compagnia. Questo boom di eventi è legato al fatto proprio che la gente vuole stare insieme, però bisogna magari stare un po' più attenti, perché poi come dico sempre, finché va tutto bene siamo tutti amici, quando succede qualcosa poi si vanno sempre a cercare i responsabili, anche non direttamente noi, ma purtroppo le regole sono queste, quindi di fronte a certe situazioni anche terze persone vanno a cercare i responsabili.
Ok,
quindi
grazie.
Bisogna stare un po' all'occhio.
Grazie mille Ale, è stato veramente un piacere averti ospite con noi a We Are On Two Wheels, e adesso torniamo alla musica, ti salutiamo, ciao.
Ciao, grazie a tutti, ciao. Okay. Ciao.
E lanciamo Melissa Auf der Maur con Follow the Waves.
Shuffle his deck clean.
Ultima tranche della trasmissione, dopo aver ascoltato Giona, aperta sul ciclismo agonistico. È finita la stagione delle classiche e noi amanti dell'agonismo siamo tutti tristi, perché è la parte più bella del ciclismo su strada. La stagione delle classiche si conclude con le classiche delle Ardenne. Le Ardenne sono quella zona geografica del Belgio che si colloca al confine con la Germania e Lussemburgo, nel cuore dell'Europa, nota un po' anche per eventi della Seconda Guerra Mondiale, no? È una zona collinare, quindi sono corse abbastanza dure, più dure rispetto a quelle delle Fiandre, nel senso che le salite sono un po' più lunghe e quindi sono stimolati a far bene corridori con caratteristiche un po' più simili a quelli delle corse a tappe. Al femminile è successo un evento storico. L'olandese Demi Vollering ha fatto un'impresa, ha vinto tutte e tre le classiche delle Ardenne, ossia l'Amstel Gold Race, e l'Amstel è proprio la birra che sponsorizza questa corsa, e il vincitore si deve bere una birra a canna sul traguardo, la Freccia Vallone che termina sul terribile muro di Huy, e la Liegi Baston Liegi, che è un po' la più famosa di queste, essendo anche una classica monumento. Ah, questa olandese ha vinto tutte e tre le gare, nella fattispecie nella Freccia Vallone ha veramente impressionato, perché ha cominciato questa salita durissima di 1,3 km davanti, in testa, al suo passo, una cosa che nessuno fa di solito, e niente, nessuna è riuscita a tenere il suo passo, qualcuno ha provato a riprenderla ma poi sono crollate. Personalmente non ho mai visto una cosa del genere. E poi infine ha concluso gli sforzi vincendo anche la Liegi Baston Liegi davanti a un'italiana molto esperta, Elisa Longoborghini, che è riuscita a stare con lei fino alla fine, però poi ha perso in volata. E ora la Demi Vollering è proiettata verso la Vuelta Spagna al femminile, che verrà corsa a inizio maggio. Tra gli uomini invece avevamo un candidato per questa impresa, che è Tadej Pogacar. Tadej Pogacar all'Amstel Gold Race ha stravinto, staccando tutti. Non solo, si è permesso sul podio di prendere il bicchierone di Amstel da più di mezzo litro e berselo alla goccia di fronte al secondo classificato, l'irlandese Benili. Quindi ha stordito un irlandese sul bere, non è cosa da poco. Alla Freccia Vallone anche ha vinto, diciamo col minimo sforzo, ma ha vinto nettamente. Alla Liegi Baston Liegi è caduto. Sfortuna, è caduto dopo 80 km con tanta sfiga, perché praticamente un avversario in gruppo, Michel Honoré, ha bucato entrambe le gomme su una buca, praticamente gli sono scoppiati i copertoni, gli è caduto davanti, Pogacar non ha potuto evitarlo e si è rotto lo scafoide. Peccato, perché sarebbe stato un grande duello col campione del mondo Remco Evenepoel, che aveva vinto la Liegi Baston Liegi l'anno scorso dominando, e quest'anno l'ha rivinta dominando, ma perché non aveva avversari all'altezza, purtroppo. Anche l'anno scorso Tadej Pogacar aveva dovuto rinunciare alla Liegi per un lutto, era morta la suocera praticamente, quindi c'è questo duello che purtroppo non avviene mai, che ci perdiamo di volta in volta, pazienza. Tra un po' comincerà il Giro d'Italia, Remco Evenepoel è proiettato su questo evento ed ha intenzione di vincerlo, quindi ne parleremo nei prossimi appuntamenti di We Are On Two Wheels. Ultimo passaggio musicale con un gruppo italiano, gli Any Other di Adele Nigro, questa è Something.
My head, my poor head.
Well, ahead of direction, but the way's changed.
I'm going reborn.
With the swiftness in the city of the hug of a hind.
Not dead, but it's gone.
Like the weed is going crazy for the man they have adored.
But frantic, tense.
In a state of agitation with the anger at a clog.
At a clog.
Oh, like with sex,
La simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che nessuna invasione è stata fatta in bicicletta. Questo è Didier Tronchet, un umorista francese noto per aver scritto nel 2004 un libricino, Piccolo trattato di ciclosofia, al quale deve principalmente la sua popolarità. È un saggio ironico ma arguto che intreccia bicicletta e filosofia di vita attraverso osservazioni e metafore. Volete sentire un'altra chicca tratta dal libro? Fare ciclette è come fare surf in una jacuzzi. Con questa frase chiudiamo la quinta puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio Pablo alla regia e ringrazio anche l'ospite che abbiamo avuto oggi, Alessandro Giona, e vi do le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascolterete e troverete il podcast di questa puntata, delle altre puntate e delle altre trasmissioni. Vi do l'appuntamento tra 2 settimane per la prossima puntata, amici e amiche di Radio Sherwood. We Are On Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.